Benvenuti a una nuova puntata di We Go Game, il podcast di Basketball NBA. Io sono il vostro Sergio Vivaldi e qui con me c'è Andrea Brambilla. Ciao Andrea.
Ciao Sergio, ciao a tutti, è un piacere essere qua.
Come al solito la NBA sconvolge la nostra scaletta, avevamo già concordato una registrazione per domenica pomeriggio e dovevamo parlare di un sacco di squadre che stanno facendo molto bene e invece ieri, sabato pomeriggio, arriva la notizia della trade tra Philadelphia 76ers e Minnesota Timberwolves che manderà Jimmy Butler a Philadelphia. Allora, io darò i dettagli della trade, che in realtà sono molto semplici, e poi voglio sapere cosa ne pensi tu di questa trade, soprattutto in ottica Philadelphia. A Philadelphia arriva Jimmy Butler insieme a Justin Patton, mentre da Philadelphia ai Minnesota Timberwolves andranno Jared Bayless, Robert Covington, Dario Saric e una seconda scelta nel 2022. Cosa cambia per Philly, Andrea?
Beh, per Philly cambia che si trovano uno star in più a roster e cambia il fatto che hanno perso praticamente quasi definitivamente l'intero supporting cast che aveva portato i playoff a Philadelphia l'anno scorso, perché effettivamente già Bellinelli e Lashover hanno andato via in estate e ora ci ritroviamo anche Saric e Covington che sono andati in direzione opposta. Jared Bayless merita un discorso a parte secondo me, però beh, diciamo che si sono risvoltati come uguali i Sixers e la situazione a questo punto sarà non facile per Brett Brown, perché vorrà dire avere praticamente tre galli nel pollaio. Jimmy Butler è un giocatore che vuole tanto il pallone tra le mani, come del resto lo vogliono anche Ben Simmons da una parte, ma soprattutto Joel Embiid, che ha detto chiaro e tondo: io non voglio cambiare il mio stile di gioco. Embiid è un giocatore che ha molti possessi per le mani e non sarà certo l'arrivo di Butler a fargli cambiare questo modus operandi. Questa
sì. No, vai, continua. Scusa.
Sì, scusami, non volevo interromperti. Questa è l'impressione estremamente a caldo. D'altronde c'è da aggiungere anche un'altra cosa, che con la partenza di Covington i Sixers perdono anche un affidabile tiratore da tre punti.
Sì, io prima di parlare del tiro da tre ti faccio diciamo due domande. La prima: perdere Covington significa anche perdere uno dei simboli di The Process, cioè di tutto quello che ha fatto Saminchi nel tentare di ricostruire questa squadra? Era diventato un simbolo per i tifosi in un certo qual modo.
Sì, anche perché non è stato scelto dai Sixers, è arrivato praticamente con un contratto, era arrivato con due 10-day contracts un paio di anni fa, se non mi ricordo male, l'uscita dai Knicks, poi è diventato uno dei simboli di The Process, quindi è caduto effettivamente The Process. Il The Process, per come lo conosciamo, per me non esiste più fondamentalmente.
Diciamo che è finito con la trade per Fultz, ma quella magari ne parliamo dopo di Fultz, che è un altro problema. E tu prima hai accennato a un fatto secondo me molto, molto importante, cioè la questione dei possessi per Embiid, Simmons e Butler, e come Embiid abbia già detto: io non ho intenzione di cambiare il mio modo di giocare. Ma è possibile, diciamo, in qualche modo pensare che Embiid e Butler abbiano un approccio molto simile, un carattere molto simile, nel senso del loro essere sia dei trash talker micidiali in campo, sia, diciamo, così affamati di vittoria da stare quasi male quando non ci riescono?
Secondo me, allora, sarà Butler che prenderà fondamentalmente in mano le redini della situazione. È vero che tutti e due sono dei trash talker, ma Jimmy Butler a livello caratteriale è una belva, ti distrugge mentalmente, l'ho dimostrato anche il comportamento che ha assunto quando è tornato ad allenarsi con i Timberwolves. ha quella sorta di cattiveria agonistica, di marcia in più che forse Embiid non ha. Il problema è che Embiid è molto giovane e non accetterà mai di farsi mettere i piedi in testa, quindi è una questione di capire esattamente chi dovrà dominare. Sarà una lotta tra due maschi alfa per i primi tempi. Non mi immagino una Philadelphia che possa passeggiare così facilmente con le vittorie. Già a partire da mercoledì, mi pare che Butler esordisca mercoledì contro gli Orlando Magic.
Sì, questa è la notizia, perché lunedì, quindi per chi ascolta questo podcast nella giornata di ieri, sono state fatte le telefonate con gli uffici della Lega per rendere tutto ufficiale, e dopo queste telefonate i giocatori coinvolti potranno spostarsi nelle squadre, nelle loro nuove squadre, e quindi nel caso di Butler prima di mercoledì non può giocare con la nuova squadra e non può giocare con quella vecchia per ovvi motivi. Un'ultima domanda almeno sulla questione attuale di Philadelphia e su quello che può cambiare per il futuro. Hai detto prima giustamente che Embiid e Butler sono due alfa e si scontreranno parecchio, ma queste due personalità così forti e così contrastanti non rischiano di in qualche modo andare in crisi Simmons e Fultz? Dico Simmons e Fultz perché comunque Simmons ha già questo atteggiamento del tipo: a me non serve imparare a tirare e non ci lavoro. È vero che è soltanto alla seconda stagione, terza, una l'ha passata col piede rotto, però ha sempre questo atteggiamento un po' strapotente, un po' di superiorità, che già cozzava un po' con quello di Embiid. Fultz non ne parliamo, però sono entrambi spaventatissimi dall'idea di prendere un jumper, e io non so se la cosa può funzionare con Butler li scuoia vivi al terzo allenamento.
Certo, perché l'ha fatto con Towns e Wiggins a Minnesota, non vedo perché non dovrebbe farlo con Simmons, cioè li devasta completamente. Butler è già abituato ad avere gente del genere attorno a lui, lo abbiamo visto a Minnesota, ma anche nei suoi ultimi tempi a Chicago, la famosa diatriba per cui c'era da una parte Jimmy Butler con Wade, dall'altra con Rondo, che mostrava il pieno della sua negligenza. Diciamo che Jimmy Butler era abituato ad avere gente del genere attorno, e come non si è fatto scrupoli con Towns e Wiggins, non si farà scrupoli nemmeno con Simmons. Il problema è che Simmons, come dicevi giustamente, ha un carattere completamente diverso da Wiggins, soprattutto, che è stata una delle vittime, diciamo, del bullismo mentale di Butler. Dovremmo aspettare per capire. Secondo me solo il campo ci darà delle risposte, solo Brett Brown sarà in grado attualmente di far quadrare il cerchio, perché se la lasciamo gestire tra i giocatori, mi tenta pensare alla riunione tra giocatori che ha indetto Butler proprio a Minnesota, qui rischiamo la guerra civile, cioè lo dico proprio senza mezzi termini.
È una... sì, diciamo che la città dell'amore fraterno potrebbe cambiare nome. E tra l'altro mi dicevi prima del podcast, anche nei giorni scorsi parlando tra di noi, che c'era la possibilità di un ritorno a Philadelphia, vista anche la situazione disastrata dei Cleveland Cavaliers in questo momento.
Sì, parliamo di Kyle Korver, si parla anche molto fresca come voce, si parla di un possibile ritorno di Korver a Philadelphia, la prima squadra nella quale militò. Sicuramente un ritorno di fiamma, un po' per il valore affettivo anche del giocatore, ma soprattutto perché Philadelphia attualmente sta tirando con il 33-34% da tre punti. Per capire questo innesto, secondo me, bisogna fare un salto indietro all'inizio dell'off season. Il mancato rinnovo di Belinelli e il conseguente addio di Liashova ha praticamente ridotto i Sixers a un solo vero tiratore da tre punti, che anche lui è andato via, e ovviamente sto parlando di Covington. L'assenza di un giocatore perimetrale per i Sixers è una cosa gravissima. L'anno scorso, l'abbiamo visto, ha tirato anche con Boston credo che molti ricorderanno il bellissimo tiro di Bellinelli che ha portato i Sixers all'overtime, non mi ricordo se in gara 4 o in gara 5. Comunque il tiro da 3 purtroppo è un'arma fondamentale in questa NBA e i Sixers attualmente stanno soffrendo proprio questa carenza. Il ritorno di Korver può aiutare almeno in piccola parte a compensare questa mancanza.
Credo fosse gara 3, scusa se ti interrompo.
Ma ci mancherebbe, guarda, non ero sicuro neanche io sulla gara, anzi ti ringrazio per la precisazione. La situazione è che prima di questa trade già sapevo che avevo visto le varie fonti, tra cui vabbè, Shams Charania, Adrian Wojnarowski, insomma i grandi guru del mercato NBA, davano già Jared Bayless in uscita da Philadelphia. E io, visto che a volte mi prendo un attimo di pausa, mi faccio il giochino dell'NBA Trade Machine di ESPN e effettivamente i conti per portare Korver a Philadelphia ci sarebbero stati, mandando a Cleveland Bayless e Furkan Korkmaz, che è un altro giocatore a Philadelphia che ha chiesto la cessione per il mancato minutaggio. Ora, la cessione di Bayless a questo punto cambia le carte in tavola. Che cosa possono offrire i Sixers per arrivare a Korver? Non si sa. L'idea papabile è che possano aspettare fino a febbraio e eventualmente prenderlo dal mercato dei buyout. Secondo me non aspetteranno così tanto. Se non sarà Korver, un altro nome che leggevo potrebbe essere Cornelly, anche lui in uscita però dai New York Knicks, e lì sarebbe secondo me anche lì un innesto molto interessante, perché è vero, porta tiro da 3, ma a differenza di Korver è un 3D, esattamente come era Covington, e male non farebbe.
Sì, anche perché la mia domanda come follow up a questa ipotesi di Korver era proprio questo, cioè con Butler, Simmons ed Embiid hai un core che può arrivare a un titolo teoricamente, al di là delle potenzialità, delle percentuali che se vogliamo fare quel giochino, però mancano tanti pezzi e siamo già a stagione in corso. Korver avrebbe giustamente aiutato da 3, ma in difesa ormai ha una certa e comincia a essere un problema. Cornelly è sicuramente un'opzione non migliore da un punto di vista offensivo, ma sicuramente meglio difensivamente. Le reali possibilità per questa stagione, come diciamo limite a cui possono arrivare i Sixers secondo te, e dando per scontato che rinnovano Butler per la stagione successiva?
Era bellissima domanda questa, perché mi stai chiedendo di fare il veggente per una situazione che è estremamente nebulosa. Secondo me, se riescono a trovare la quadratura del cerchio, se tutti si mettono nella testa, in una mentalità molto warriorsiana, di sacrificare il proprio ego per vincere, e se tutti si mettono nell'ottica di fare un teamwork e magari raggiungere eventualmente un tiratore da 3, che sia Korver, che sia lì, che sia chiunque altro, questi Sixers secondo me diventano sulla carta tra le prime 4 ad est. Fortunatamente adesso finalmente abbiamo un est competitivo, dove fino a pochi giorni fa anche i giornalisti davano per scontato un arrivo dei Boston Celtics in finale. Secondo me non sarà così. L'arrivo di Butler, io a caldo la prima cosa che ho pensato è sarà questa: la giocano con i Raptors in finale di conference. Poi bisogna vedere tante cose.
Se può succedere come sempre di tutto, e i playoff ovviamente basta una caviglia girata che cambia tutta una serie. Questo è ovviamente il problema nascosto dietro la mia domanda trabocchetto. Passiamo all'altra faccia di questa trade per un secondo, visto che le squadre coinvolte erano due. Abbiamo fatto un quarto d'ora su Philadelphia, è più che sufficiente. I Timberwolves invece è una sorta di rivoluzione, ma finalmente cominceranno a tankare volontariamente invece di quanto facevano prima, oppure potrebbe esserci un miglioramento di qualche tipo secondo te?
Sicuramente un livello, un miglioramento emotivo ci sarà, a livello emotivo un miglioramento ci sarà, perché non hanno una spina nel fianco come Butler, che era effettivamente diventata una spina del fianco. Questo non vuol dire che porterà un miglioramento a livello di vittoria. Secondo me i Timberwolves, da possibile, non dico top force del Western Conference perché sarei un bugiardo, ma almeno da ottavo posto, anche settimo, potevano cavarsela. Secondo me questi Timberwolves ai playoff non ci arriveranno. Poi sono il primo a voler essere screditato, ma secondo me attualmente, per le condizioni in cui sono, non ci arriveranno. Faranno un anno di crescita, questo è il mio parere personale. Church comunque giovane, Covington è ormai lì, nel senso è tra il giovane e già cominciare a diventare giocatore di esperienza. Taus e Wiggins sono due stelle, però attualmente non vedo una squadra che può competere per i playoff, e il mio parere sarà anche che si muoveranno sul mercato verso febbraio, e facilmente anche per cedere Jeff Teague, che adesso è fermo per un infortunio, un giocatore che non ha mostrato compatibilità con il tipo di gioco di Thibodeau. Hanno comunque un Derrick Rose che a mio parere è meteorico, nel senso non sarà mai più il Rose di prima, ci sta facendo brillare gli occhi per quello che sta facendo, però non sarà lui da solo che porterà Minnesota ai playoff. Questo è il mio punto di vista. Se ci riesce è un miracolo.
Guarda, tu hai detto Saric è giovane e ha potenziale di crescita. Non solo sono d'accordo con te, sono convinto che per necessità di roster sia stato utilizzato male a Philadelphia e abbia molto più potenziale da far vedere di quello che in realtà ha fatto finora. Wiggins, tu mi hai detto è una stella, io non ho dubbi che sia una stella, credo però che sia una stella di Call of Duty e della pallacanestro non gliene freghi nulla. Questo ormai è una mia convinzione personale. Del resto, chiamatelo scemo, cioè si è intascato 190 milioni per 5 anni, è anche un buono scambio, mettiamola così. Un gioco che ormai non vale più, però un gioco che mi piacerebbe fare invece è capire cosa avrebbero avuto e se ci hanno effettivamente guadagnato, se hanno avuto ragione, anche qua ci vuole la sfera di cristallo, i Timberwolves nell'accettare questa proposta di Philadelphia. Le altre proposte in campo erano quella dei Rockets con 4 prime scelte, e mi pare che qui la scelta sia molto facile, perché i Rockets, in realtà l'offerta dei Rockets era peggiore rispetto a quella dei Sixers.
Beh, neanche poi tanto, anche perché avrebbero messo dentro nel core anche Eric Gordon e PJ Tucker. Il fatto per cui i Rockets ha rifiutato è che Tucker non doveva essere ceduto. Daryl Morey non voleva cedere Tucker anche perché aveva già perso fin troppi difensori. Perdere anche Tucker sarebbe stato veramente un massacro per questa Houston.
Vabbè, ma c'è Melo.
Certo, Melo, il principe della difesa, che già adesso è andato a parlare con Daryl Morey per capire il suo ruolo in squadra. Quel ragazzo è veramente ancora convinto di essere una punta del basket mondiale, ma non si rende conto che la sua stella sta declinando. Non ha avuto il buon senso di mettersi l'ego sotto i piedi e di capire che i tempi stavano cambiando e di cominciare a fare il veterano di lusso. Non si è messo minimamente in questo piano il nostro amico Melo. Poveretto. Comunque l'offerta dei Rockets, sotto un certo punto di vista, tornando alla domanda che mi hai fatto, sarebbe stata buona nell'immediato, nel presente, per tornare per Minnesota ai playoff sicuramente, perché Gordon è un cecchino da tre e Tucker è un pitbull in difesa, su questo non ci piove. E poi 4 prime scelte, e chi dice di no a 4 prime scelte? Ovvio, nel momento in cui dici Tucker e Gordon vanno in scadenza, a quel punto o Towns o Wiggins, cerco di capire cosa fare di uno e dell'altro, e con 4 prime scelte posso puntare al rebuilding. Però evidentemente Thibodeau non era di questa opinione, anche perché quando è stata proposta l'offerta i Rockets ha rifiutato, ma Thibodeau era convinto ancora di avere un certo appeal su Butler e di poterlo convincere a rimanere a Minneapolis.
Sì, anzi, io leggevo proprio, non so, non ricordo se era oggi o ieri dopo la trade, che addirittura Thibodeau è stato convinto a cedere Butler perché Butler si rifiutava di giocare e diceva: mi fai giocare troppi minuti. E io sinceramente voglio credere che questo sia il motivo principale per cui Thibodeau abbia deciso di cederlo. Cioè, non importa che prendi a schiaffi la stella della squadra e il giocatore del futuro, non importa che insulti dirigenza, allenatore, proprietà e chiunque altro, però se ti rifiuti di giocare 40 minuti a partita io ti do via. E l'altra offerta che era potenziale, non sappiamo se effettivamente c'era, ma le voci dicono di sì, è quella dei Miami Heat con Jay Rich. Sì. Io onestamente avrei preferito Jay Rich rispetto a quello che poi hanno ottenuto da Philadelphia, però vorrei sentire la tua opinione.
Allora, Josh Richardson è futuribilissimo e sarebbe stato un perfetto uomo di contorno per questa nuova Minnesota, questo è il mio parere personale. Attualmente con Miami sta avendo buonissime percentuali, un 42% dal campo con un 41% da 3, assolutamente ottime, e tra l'altro in 35 minuti di media partita. Però è anche vero che, vabbè, a questo punto, appena arrivato a Minnesota, sarebbe diventato un terzo violino che male non avrebbe fatto, secondo me, ai Timberwolves. Poi di mezzo c'era anche, forse c'era una scelta, però mi ricordo che Thibodeau aveva voluto alzare l'asticella chiedendo a Adebayo. Il problema di quella trade è che non quadravano i salari ad un certo punto e Thibodeau si era ostinato a voler cedere Gorgui Dieng. Un contratto, quello di Dieng, che Patrali non ha assolutamente voluto, tanto che i maliziosi dicono che Riley gli abbia dato del figlio di buona donna, ecco, e gli abbia attaccato il telefono in faccia. Così raccontano i maliziosi. Poi dove comincia la leggenda, dove finisce la realtà, è tutto da vedere. No, Josh Richardson sarebbe stato un buon innesto, però secondo me, appunto, se fosse arrivato per come l'aveva messa Riley, cioè solamente Richardson, sarebbe stata una carta vincente per Miami, niente da dire. Butler si sarebbe trovato alla perfezione anche per l'ultima stagione di Wade, ma io avrei voluto vedere un cambio per Towns, e se avessero accettato di avere anche Adebayo a Minnesota, per me l'offerta sarebbe andata bene. Così onestamente la vedo un po' incompleta.
Un'ultima domanda, perché insomma abbiamo ancora qualche minuto, ma vale la pena esplorare questo aspetto, perché l'abbiamo già accennato, ma di passaggio. Cosa cavolo stanno combinando i Rockets?
I Rockets hanno perso l'identità difensiva, semplicemente. Hanno perso Bamute e hanno perso Arisa, che era il loro jolly. Loro sono arrivati fino a lì perché c'era Arisa. Questo è il mio parere sfegatato. E hanno voluto investire, secondo me, troppo su Capela. Bastava solamente che qualcuno firmasse la qualifying offer, cioè che qualcuno facesse un rilancio, e loro con la qualifying offer potevano pareggiare. Daryl Morey ha sempre detto che non si sarebbe fatto scrupoli a spendere qualunque cifra, e allora perché non tenere anche Arisa? Se fosse rimasto Arisa, ora i Rockets sarebbero in cima, secondo me, alla Western Conference, per un semplice motivo: Arisa è un difensore, anche se andando a Phoenix diciamo che è come se fosse un po' sparito dagli scenari NBA. Arisa è un difensore spettacolare, è un ottimo tiratore sia dalla media che dalla lunga distanza, ma soprattutto un leader carismatico. Era forse l'unico, secondo me, che poteva tenere a bada Harden, Paul e fargli dare una direzione comune. Con Carmelo Anthony diciamo che questo leader si è perso. Io quando ho visto la firma di Melo ho detto: ma come? Perde una Risa per prendere Melo? altre cifre. Arisa ha firmato un annual da 17 milioni con Phoenix, Carmelo Anthony ha firmato un minimo per veterani da 2 milioni e 1, quindi però non ci sta il concetto, secondo me. Non puoi perdere il core che ti ha fatto arrivare fino alla Western Conference, tanti fino a un passo dalla eliminare gli Warriors, a un solo Chris Paul dall'arrivare in finale NBA, e poi rifirmi Paul e perdi tutti quanti. Ricarichi tutto il ragionamento di Mori di dire non ci facciamo scrupoli a spendere.
E secondo te cosa si può fare per recuperare, diciamo, una squadra competitiva? Ora, io sono convinto che Chris Paul in questo momento non ci sta neanche provando, mi ricorda tantissimo Pierce a fine carriera, Paul Pierce a fine carriera, quando se ne fregava di quello che succedeva fino a metà gennaio e poi cominciava a giocare da Paul Pierce. E immagino che Chris Paul farà la stessa cosa, anche perché anche lui ha una certa e comincia a pesare lo sforzo di una stagione intera. Però di sicuro non sarà Michael Carter Williams e non sarà Carmelo Anthony a riportare in finale di conference gli Houston Rockets. E cosa si potrebbe fare come sul mercato? Hai fatto prima qualche nome, ma c'è modo per arrivare a questi nomi? Penso a Courtney Lee, che la cui difesa sarebbe di grande aiuto ai Rockets.
Allora, il mio parere per rispondere a questa domanda sarebbe: ci voleva, e per me ci voleva, un Butler, indipendentemente dal tiro da tre, proprio per le caratteristiche difensive di leadership. E altro. Che cosa fare per Courtney Lee? Inutile nasconderci dietro un dito, i Rockets comunque hanno il cap intasato, perché Capela e Paul hanno intasato il cap. Io avrei puntato eventualmente, per capire, Courtney Lee, o provi con una trade, però chi cedi? Vuol dire che perdi già un altro pezzo del tuo core attuale. Oppure provi con il mercato dei buyout, ma secondo me attualmente via trade Houston non può fare niente. Cioè, o si svena o non può fare niente. Oppure c'è Derrick Gordon, però vuol dire che perdi una bocca da fuoco.
E anche questo è vero. Vabbè, allora, su questa nota un po' preoccupante per i tifosi degli Houston Rockets, direi che possiamo chiudere la puntata. Grazie Andrea di essere stato con noi.
Grazie Sergio a te, è stato un piacere.
Noi torneremo la prossima settimana, sempre di martedì. Intanto ricordatevi di seguire Basketball NBA su Facebook, su Twitter e sugli altri canali social. Grazie a tutti e alla prossima settimana.